La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Mercoledì 8 gennaio, 8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione di Controradio. La nostra newsline si apre con uno sguardo al tempo, al meteo, alle previsioni per le prossime ore sulla Toscana dall'AMMA. Quest'oggi Matteo Rossi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, temperature che sono particolarmente alte, diciamo, veniamo da una festività piuttosto rigida, invece sono risalite, ma cosa accadrà nelle prossime ore?
Sì, temperature molto alte, intorno ai 10, 12, anche 13 gradi le minime di questa mattina. C'è un flusso umido da ovest su sud-ovest, quindi aria molto mite e umida, che porta un po' di pioggia, qualche debole pioggia sui rilievi di nord-ovest in particolare, e anche un po' di nuvolosità su tutte le zone settentrionali della regione. Non sono piogge importanti, anzi tutt'altro. Al centro-sud invece abbiamo un cielo in prevalenza poco nuvoloso o anche sereno. Nel pomeriggio non cambia molto, ancora un po' di pioviggine sul nord-ovest, sul rilievi dell'Appennina, ma per il resto ancora un cielo nuvoloso sul nord per questo flusso umido. Da segnalare anche il mare molto mosso, agitato in queste ore sul settore settentrionale, proprio a causa del vento di Libeccio. Domani transita una perturbazione che porta qualche pioggia sparsa sempre sulle zone settentrionali della regione, anche qualche rovescio o locale temporale, però poi è una perturbazione che transita piuttosto rapidamente. Nel pomeriggio ha atteso un miglioramento a partire dalla costa con ampie schiarite. Questo è un po' il quadro.
Il quadro che poi a cui aggiungeremo ulteriori informazioni per il fine settimana nei prossimi collegamenti. Grazie a Rossi, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto.
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro.
Quando vuoi sapere cosa fare stasera. Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale.
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro e da casa.
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo.
Controradio.
Alle 8 e 7 minuti diamo uno sguardo, come di consueto, ai giornali locali di oggi, alla nostra home page controradio.it, dove proprio nelle prime ore in cui è stata diffusa la circolare, la comunicazione della dirigente del liceo Michelangelo, abbiamo pubblicato la notizia delle svastiche, degli atti di vandalismo all'interno del liceo fiorentino e anche dello sgomento dell'attestato di condanna della stessa dirigente. Allora, anche sulle prime pagine di oggi e poi commenti e reazioni che si sono succedute dalla giornata di ieri, la preside del Michelangelo raid con le svastiche, eruzione durante le vacanze scolastiche, e poi a questo si aggiunge in via Pisana la presenza di striscioni su Larenzia. Svastiche scritte, blitz al Miche, l'apertura del Corriere Fiorentino. Nel liceo chiuso per le feste, simboli nazisti e frasi contro la Digos, l'allarme della preside. È appunto la dirigente Gambogi che chiede la videosorveglianza e nuove misure di sicurezza. In via Pisana intanto muri imbrattati per ricordare H. Larenzia. PD e CGL fra le reazioni: vanno sciolte le formazioni neofasciste, il virgolettato, un fatto lugubre, il peggio di una subcultura che torna. Intervista invece alla dirigente Annalisa Savino, preside del liceo Da Vinci, divenuta un simbolo per la lettera scritta ai suoi alunni su fascismo e antifascismo, attaccata dal governo dopo l'aggressione al Michelangelo. Commenteremo tra poco insieme alla presidente dell'ANPI di Firenze, Vania Bagni. Stessa apertura sulla Nazione, svastiche al Miche, sdegno unanime, simboli nazisti e fascisti disegnati durante le feste all'interno dell'istituto. La preside, grave offesa al liceo, e in via Pisana scritte spray sui fatti di H. Larenzia. La rabbia della città, Funaro dice vergogna. Ma noi vogliamo andare anche nelle pagine interne della Nazione di Massa Carrara, perché ieri c'è stata un'importante presentazione. Infatti a Palazzo Ducale si sono aperte le porte del Salone degli Svizzeri per l'inaugurazione di due mostre sulla Palestina, volute dall'associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina di Massa e dalla CGIL Toscana con numerosi patrocini. Mobilitazione per la pace, la foto notizia, qui resteremo, il conflitto a Gaza in 40 scatti, esposte anche vignette e fumetti degli anni 80, inaugurata a Palazzo Ducale appunto questa doppia esposizione sulla Palestina. L'obiettivo è quello di stimolare riflessioni su quanto sta accadendo, mettendo in allarme lo stesso mondo dell'informazione, allo stesso tempo rendendo omaggio al sacrificio dei tanti fotografi e fotogiornalisti che hanno perso la vita nell'anno appena concluso per testimoniare quanto sta accadendo. All'inaugurazione era presente anche Ali Rashid, già primo segretario della delegazione palestinese in Italia. Sentiamolo sulla situazione. Abbiamo anche aggiornamenti poco fa dal GR di Popolare Network e della presenza anche di due neonati nelle ultime 50 vittime dei bombardamenti israeliani a nord di Gaza City. Sentiamo Rashid intervistato da Domenico Guarino.
Bombardamenti senza sosta, giorno e notte. Il bersaglio è la vita, la gente, i bambini, le donne, questi sono la maggior parte delle vittime, oltre a distruggere più dell'85% dell'abitato della striscia di Gaza, e quindi la morte. La storia della persecuzione, dei massacri nei confronti del popolo palestinese non inizia il 7 ottobre di 13 mesi fa, ma dal 1948 fino ad oggi. Quello che vediamo oggi a Gaza è stato fatto contro 500 villaggi palestinesi nel 1948, dove due terzi della popolazione palestinese fu espulsa. Allora non c'era la scusa di terroristi che si nascondono tra le case, ma c'era il concetto del movimento sionista che la Palestina era una terra senza popolo e gli ebrei un popolo senza terra, e quindi non c'era nessun problema. Anche la popolazione attuale di Gaza per due terzi sono ex rifugiati di altre zone della Palestina che sono stati espulsi dai loro territori. I nuovi storici israeliani dicono che per espellere due terzi del popolo palestinese, per svuotare ogni villaggio e città dal suo popolo e dalla sua gente, ci fu un massacro. È facile dire che inizia la storia con l'attacco di Hamas.
And with a black book in my hand, I look between the lines that lie on the pages that I trend. I met the walking Jews religious in his worn-out cowboy boots. He walked like no man on earth. I swear he had no name. I swear he had no name. Come on down and meet your maker. Come on. The floorboards of this life, I met Dr. Strangelove's cousin before the march of time. Hey, trash can, where you going, boy? Your eyes are feet apart. Is that the end you're carrying? Shall I play a funeral march? Play a funeral march. Come on down and meet your maker. Come on down and make the stand. Come on down, come on.
Alle 8:15 Newsline, come anticipato, diamo il buongiorno alla presidente dell'AMPI di Firenze, Vania Bagni, ben trovata.
Buongiorno a tutte e tutti voi, grazie per l'invito.
Ci siamo sentite, interfacciate subito dopo la diffusione di questa comunicazione, una presa di posizione importante da parte della dirigente del Michelangelo, subito rivolta al personale d'istituto, ma anche agli studenti, alle studentesse, alle famiglie, di condanna e poi anche di attivazione di richieste, procedure di controllo e verifica e di denuncia alle autorità competenti. Parliamo delle croci celtiche, delle svastiche al Michelangelo in una giornata concitata, sicuramente di sgomento. Firenze si è svegliata tra i messaggi dell'estrema destra, ricordiamo anche le scritte in via Pisana su Acca Larenzia. Vania Bagni, che subcultura sta tornando, per utilizzare parole che sono state espresse in queste ore dalla dirigente del liceo Da Vinci, Annalisa Savino, che era diventata un po' il simbolo anche, no, della mobilitazione all'interno dei contesti scolastici per la difesa dei valori dell'antifascismo?
Sì, certo, è il clima di una cultura dove ovviamente si ha, come dire, gli atti sono la testimonianza che non c'è più assolutamente il senso di appartenenza a una comunità, il senso del valore della convivenza e soprattutto dell'istituzione scolastica. Purtroppo, insomma, noi a Firenze abbiamo già vissuto un'esperienza pesante nel febbraio del 23, no? Quando ci fu in Michelangelo l'aggressione di matrice squadrista. Ecco, da allora stiamo ancora aspettando che il processo si chiuda e definitivamente stabilisca le responsabilità. E quindi da allora siamo rimasti così in sospeso. Io ho l'impressione che certe volte si pensi che si condannano questi atti nel momento in cui accadono, ma non è che poi per miracolo o così con il tempo possano cambiare le cose. Noi ci sono delle cose che vanno fatte, che riguardano tutte e tutti noi, anche da libere cittadine e cittadini. Cioè, il primo è quello che va mantenuta viva la cultura del dialogo, investire sulla pace. Soprattutto non dobbiamo lasciare sola l'istituzione scolastica, perché è come un territorio a parte rispetto alla comunità. Per esempio, rispetto a questi fatti sarebbe molto importante investire per capire, intanto, in un'educazione e sensibilizzazione, perché la scuola resta comunque il luogo privilegiato per la promozione dei valori democratici antifascisti, e quindi andrebbe investito su questo aspetto, oltre ovviamente a condannare con fermezza questi episodi di apologia del fascismo e vandalismi di matrice antidemocratica. Occorre però investire e occorre coinvolgere tutta la comunità, perché il contrasto a questa diffusione di simboli e di ideologia riguarda tutte e tutti noi, quindi a cominciare dalla scuola, dalle famiglie. Per esempio, sarebbe interessante capire i ragazzi e le ragazze, gli studenti e gli studenti, come reagiscono rispetto a queste situazioni, e non lasciarli come dire soli a se stessi, e quindi per esempio anche aprire spazi per loro, a loro dedicati, e quindi, in quanto appunto i giovani sono, come dire, il nostro futuro, no?
Ecco,
dovrebbero essere protagonisti di queste cose, ascoltarli, dargli un sostegno, la creazione di spazi dove si possano esprimere, incontrare, insomma ricostruire un tessuto collettivo utile.
Sicuramente
anche
un tessuto, Vania, che non si costruisce dall'oggi al domani, ma deve essere davvero una presa in carico, un'assunzione di responsabilità sui territori come reti, non solo delle istituzioni, ma in collaborazione con le varie realtà, che però portino a questa a questa semina, diciamo, di valori che poi sono i valori costituzionali, è bene ribadirlo. Ora, a breve i collettivi, le classi si riuniranno per preparare una risposta, daremo conto anche della mobilitazione studentesca. Sul fronte politico il PD, ma poi anche la CGIL, hanno ribadito la richiesta dello scioglimento di formazioni che si richiamino al partito fascista e che tutt'oggi portano avanti ideologie contro la Costituzione e la democrazia. Ci sono davvero i margini? Lampi lo ha ribadito più volte, ma questo davvero deve essere uno strumento di cui la politica si deve far carico.
Senza ombra di dubbio, noi sono qualche decennio che Lampi fa questo appello, rivolge questo appello alle istituzioni. Io e comunque sarebbe ci sono due cose che purtroppo le istituzioni non hanno fatto negli anni e continuano a non farlo. Una è questa, lo scioglimento, ma l'altra è l'applicazione delle leggi. È da febbraio 23 che si aspetta una risposta rispetto all'aggressione al Michelangelo, nell'indifferenza generale. Quindi anche questo tempo che passa così è un tempo che come dire, brucia le possibilità. Ora, lo scioglimento è fondamentale perché sarebbe una risposta importantissima, però ricordiamoci anche che non basta, perché non è che sciogliendo una formazione questa all'improvviso scompare. Noi abbiamo bisogno di costruire un percorso collettivo di lotta contro questa deriva antidemocratica, e questo richiede un impegno da parte di tutti, le scuole, le istituzioni, ma le famiglie e tutta la società civile. Quindi condannare va bene, però se noi non ribaltiamo il profilo culturale e quindi ricominciamo a costruire un tessuto sociale che si basa sul rispetto, la consapevolezza della storia. Siamo in un periodo in cui si sta riscrivendo la storia.
Leggiamo proprio, guarda, dal televideo adesso la Digos sta cercando di identificare gli autori del saluto romano, no? Ad Acca Larenzia. Davvero è una cosa che poi non è circoscrivibile al territorio, ma è una cultura che deve essere riformata da un punto di vista di sensibilizzazione, ma anche di dialogo intergenerazionale, perché questi giovani che si formano oggi di quello che è stata Acca Larenzia forse non hanno assolutamente conto, ma nemmeno di quelli che sono stati anche gli sforzi, la fatica, il dolore e la lotta di liberazione che ha portato appunto ai valori costituzionali che ci dovrebbero essere garantiti. Ci vengono mandati tanti messaggi di solidarietà al Michelangelo, alla sua dirigente, e anche richieste appunto di richiamo, se non sbaglio è lo stesso liceo dove ci fu l'aggressione fascista lo scorso anno, appunto il famoso 23 febbraio. Ma c'è un caso specifico sul Michelangelo che tu ravvedi, essendo comunque all'interno del contesto scolastico un'istituzione fortemente rappresentativa dell'antifascismo?
Beh, sicuramente c'è questo aspetto, sicuramente c'è. E a maggior ragione bisogna valorizzare questo profilo e quindi dobbiamo impegnarci tutti in questo sostegno agli studenti e agli studenti, al lavoro che fanno dentro la scuola ma anche fuori la scuola, perché poi c'è un territorio dove si fanno iniziative, si fanno attività. Ecco, bisognerebbe riuscire a capire che tutto si tiene, niente è ha un aspetto a sé stante. Tu accennavi ad Acca Larenzia. Io non so quanti di noi, degli ascoltatori e delle ascoltatrici, hanno avuto la possibilità di misurarsi con quella realtà a Roma, no? È impressionante, cioè lì siamo di fronte all'occupazione di un territorio con molta violenza, aggressività, tutti i muri di Roma, in quell'area ovviamente dove c'è la sede, sono di proprietà di questa formazione, cioè ci scrivono, ci appiccicano ad ogni cosa, manifesti di tutti i tipi inquietanti. Ecco, tutte queste cose andrebbero non andrebbero permesse, perché sono contrarie ai nostri principi democratici e costituzionali. Se le istituzioni sono indifferenti o quantomeno si indignano di fronte ai fatti, però poi il momento subito dopo non investono, qui c'è un problema di investimento sulla scuola, investimento sul meccanismo, sul welfare, sul sistema sociale. Non sono narrazioni così superficiali. È evidente che noi dobbiamo tutti quanti, almeno i democratici e le democratiche, le istituzioni, dobbiamo investire in una cultura diversa e non permettere che queste cose accadano. Va fatta prevenzione. L'indignazione dopo è una reazione utile, ma non è sufficiente. Bisogna prendere il problema alla radice. Il problema alla radice lo affronti soltanto se tutti insieme, tutti i soggetti insieme, ci adoperiamo e ci mettiamo nell'idea di dover perseguire tutti uno stesso obiettivo, uno stesso fine.
È chiaro.
E lo facciamo anche attraverso gli esempi, Chiara, perché quello che conta sono anche gli esempi, sono l'idea di città che costruisci, è l'idea di paese che costruisci. Siamo di fronte a una situazione bloccata in cui la questione dell'antifascismo, dell'antirazzismo è stata derubricata a una questione di secondo livello.
A questo proposito, un'ultima sollecitazione. Siamo in chiusura, ma arriva un messaggio che è emblematico. Ma perché ne parlate? Sono quattro imbecilli che non ne dobbiamo parlare. È veramente così?
Allora, questo è l'affermazione e la considerazione che ha con il tempo fatto maturare e crescere questo tipo di svalore. È sempre stato così. Io credo sia sbagliato affrontarla da questo punto di vista. Non sono quattro imbecilli, non sono episodi sporadici, sono elementi che è il cancro della nostra società, e il cancro deve essere vinto per forza, perché altrimenti non può che maturare e portare ancora di più a portare il problema ancora più grossi. Quindi non è questo l'approccio, anzi, perché porsi in questa maniera significa non leggere la realtà.
E come voi ribadite, come Ampi, non affrontarla solo nel momento in cui si manifesta il sintomo, perché appunto la patologia, certo, è ben più estesa. Grazie a Vania Bagni, presidente dell'Ampi di Firenze.
Grazie a voi, grazie a te. Combat reggae, I see the light. Combat reggae. Combat reggae, I see the light. Combat reggae. Noi si mi guadiona che non se ne fanno capace. Si mi dice che non trovano pace. Chi c'è poco manna non ci piace, partimmi racca. Sim sicuro che un mondo così ci dispiace, la sua musica non ci si addice, ma ti radice lontana da ca, a te non serve parla. Combat reggae, I see the light. Combat reggae, roots of my style. Combat reggae is the reason why I believe I can live, I can die. Combat reggae, I see the light. Sa cale basta, non mi serve verità, tu non credi a nisci, non mi metti paura, io spero raga, mo finta che lo tutta vita bon di faia, siamo ancora in piede, non si spiega qua in Italia, we don't fall in a system, we don't like infama, we la go die, yes we are go fire. Niente boccagna fino a che non ganniamo tempo, niente boccagna de riga, niente boccagna fino a che non ganniamo tempo. Quando dimbe reggae non mi bozza mai ferma. Niente boccagna fino a che non ganniamo dimba. Ma quando dimbe reggae sempre tutto cosa cambia.
8:29, siamo prossimi a passare la linea a Milano per il GR di Popolare Network. Subito dopo torneremo con voi, aspettiamo le vostre segnalazioni per Dillo a Controradio 342 8104 111, ma anche la mail Dillo a Controradio @controradio.it. Investighiamo, scaviamo, cerchiamo risposte, cerchiamo di sciogliere nodi, anche a volte impasse burocratiche. Ci occuperemo della pista ciclabile e del cantiere della tranvia per Bagno a Ripoli, ma anche del fenomeno del regifting dopo le festività. E poi Viola cerca casa e tutto quello che rende difficile l'abitare a Firenze e non solo, perché andremo anche a Bologna. Questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Buongiorno alle notizie di Popolare Network. La guerra a Gaza ad oggi si continua a trattare per il cessate il fuoco, ma l'offensiva militare israeliana sulla striscia non conosce tregua. Nella notte raid aerei hanno colpito Gaza City e le tendopoli di sfollati nel centro dell'enclave, uccidendo almeno 23 persone, tra cui 4 bambini e un neonato di appena 15 giorni. Nel campo profughi di Bureij, poco dopo la mezzanotte, è stato raso al suolo un intero edificio di 4 piani. Dalle macerie i soccorritori sono riusciti a recuperare solo il corpo di un neonato di 4 mesi. Secondo il Ministero della Sanità della Striscia, le vittime dall'inizio del conflitto sono ormai quasi 46.000.
Continuano ad arrivare reazioni alle parole di ieri di Donald Trump. Poco fa anche il ministro dell'economia messicano ha negato che il Golfo del Messico cambierà nome in Golfo d'America, come invece auspicato ieri dal presidente eletto degli Stati Uniti. Anche Groenlandia, Canada e Panama hanno risposto alle minacce di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume dalla sua casa di Mar-a-Lago ha promesso riconquiste e annessioni territoriali, non escludendo l'uso delle armi.
Andiamo in Italia, si riapre il dibattito sul caso di Rami, il 19enne egiziano morto in un incidente in scooter lo scorso 24 novembre a Milano, dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri. Alla luce dei video che mostrano quanto avvenuto in strada, diffusi ieri dal TG3, i legali dei familiari della vittima chiedono che si parli ora di omicidio volontario e non stradale. Le immagini mostrano l'inseguimento e i tentativi di speronamento dello scooter da parte delle volanti fino all'impatto decisivo costato la vita a Rami. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati 2 carabinieri per falso e depistaggio. Il militare alla guida della Gazzella è accusato invece di omicidio stradale, come il 22enne amico di Rami che conduceva lo scooter.
Tragedia ieri sera a Genova, dove 2 sorelle di 32 e 36 anni si sono gettate dal 4° piano del loro palazzo. Una è morta sul colpo, l'altra è gravissima in ospedale. L'ipotesi più accreditata è che abbiano tentato di togliersi la vita. In casa c'erano i 4 figli della vittima, la sorella più giovane, il più grande di 8 anni, l'ultimo di 2. Dietro la tragedia ci sarebbe l'affidamento dei bambini, per cui venerdì prossimo era fissata una delle ultime udienze. La donna era infatti separata dal marito, osservante musulmano, che le imponeva il velo e le impediva, tra le altre cose, di guidare. L'uomo, già condannato per sequestro di persona, risulta ancora sottoposto al divieto di avvicinamento. Era invece stato assolto dall'accusa di lesioni.
Continuano in Tibet le ricerche dei sopravvissuti per il devastante terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la regione e ucciso almeno 126 persone. Le autorità hanno detto che finora sono state tratte in salvo più di 400 persone, ma un numero imprecisato di persone risulta ancora disperso. Gli sforzi di soccorso sono complicati dalle oltre 500 scosse di assestamento che ci sono state da martedì e dal freddo estremo che ha raggiunto meno 18 gradi. I feriti sono almeno 188 e secondo i primi rilievi più di 3.600 case sono state distrutte.
E oltre 200.000 case nella contea di Los Angeles sono al momento senza corrente elettrica a causa del devastante incendio che ha già bruciato quasi 1.200 ettari di terreno. Almeno 40.000 persone sono state costrette all'evacuazione dal ricco quartiere di Pacific Palisade, a ovest del centro della città californiana. Le autorità hanno avvertito che la situazione rischia di peggiorare ulteriormente nelle prossime ore, perché tutta la California meridionale è colpita da forti venti definiti pericolosi e distruttivi che alimentano le fiamme.
Sono le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano Sesto Fiorentino provenendo da Roma. I fibili per un incidente in uscita a Livorno Aurelia provenendo da Firenze si sono formati 2 chilometri di coda tra Interporto Toscano Est e Livorno Aurelia in direzione Livorno. È chiusa l'uscita di Livorno Aurelia provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci ed è chiusa l'entrata di Darsena Toscana Est per una verifica tecnica. In direzione mare rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto.
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro.
Quando vuoi sapere cosa fare stasera. Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale.
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro e da casa.
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo.
Contro radio.
He's waking up still half asleep outside the street lights flicker. He lights a smoke before he leaves another day without a dream. He works his fingers to the bone just to feed the meter. And it's so dark when he gets home, the only light he'll ever know.
seem a book man in Zombieland.
A Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Dillo a Controradio. Dunque, buongiorno in questo spazio con le vostre segnalazioni e le nostre. Ci proviamo risposte. Ben trovata anche a Viola Giacalone.
Ben ritrovati, buongiorno.
Ricordiamo tutti i nostri riferimenti così che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano modo in questa mezz'ora, ma poi anche dopo tramite mail, di contattarci.
Allora, intanto scriveteci al nostro numero WhatsApp, così vi rispondiamo in diretta, 342 810 41 11. Poi abbiamo la nostra mail alla quale potete scriverci durante tutta la settimana, dillo a Controradio @controradio.it, e poi potete anche telefonarci in diretta allo 055 73 99 93 3.
È il 7399933, sai Viola?
Sono in difficoltà, non so
è
se
corretto,
sei
ma tu l'hai, diciamo, genzizzato, no? È curiosa questa cosa, perché gli storici se lo ricordano così, il 33 finale, diciamo. Ma abbiamo una prima segnalazione del 2025.
Allora, si parla di mobilità, ci chiedono riguardo ai cantieri della tranvia per Bagno a Ripoli, la pista ciclabile, cosa le succederà?
Eh sì, perché c'è una bella incognita e per questo abbiamo cercato un interlocutore.
Abbiamo con noi Tiziano Carducci, il presidente FIAB di Firenze Ciclabile. Buongiorno.
Tiziano. Buongiorno a tutte.
Buongiorno Carducci. Allora, buongiorno. La FIAB si sta occupando, ma non solo lei, di questa tematica, insieme alle altre associazioni dell'Alleanza Fiorentina per la giustizia ecologica, sociale e climatica, tanto che avete fatto un vero e proprio flash mob lungo questa pista di Viale Matteotti, che è un po' un anticipo di quello che potrebbe accadere rispetto ai cantieri di Bagno a Ripoli. Ci spieghi un po'?
Esatto, abbiamo scelto sabato scorso di scendere in piazza per riportare alla luce un problema che in realtà avevamo già portato all'attenzione dell'amministrazione diversi anni fa e non ultimo l'anno scorso, diciamo verso la fine a gennaio, con l'avvicinarsi della fine del mandato dell'assessore Giorgetti. Sostanzialmente, appunto, a suo tempo notammo che il progetto nella risistemazione dei controviali prevedeva una pavimentazione completamente in pietra, dal filare di alberi fino agli edifici, senza cordoli, gradini, tutta allo stesso livello, costituita da, diciamo, venendo dal lato dei viali di scorrimento, parcheggio, controviale per l'accesso ai parcheggi, pista ciclabile, marciapiede. Solo che questa scansione, questa distinzione è veramente difficile da leggere, proprio perché appunto è una pavimentazione in pietra tutta allo stesso livello, dove l'unica distinzione è il diverso orientamento dato alle pietre e dei dischetti metallici che sono previsti appunto a contrassegnare il limite della pista.
Quindi in sostanza ci stai dicendo che è facile l'invasione da parte di pedoni e macchine di questa pista poco intuibile?
Esatto, se già adesso molto spesso chi va in bici si rende conto che può capitare che i pedoni spesso invadano la pista, specie sui viali dove molto spesso il marciapiede è fatto di pietre disconnesse e quindi la pista è comprensibilmente più facile da percorrere per chi ha un passeggino, un trolley e anche e soprattutto per persone disabili. E a questo punto rischiamo di avere appunto una situazione molto confusionaria che può creare interferenze, problemi di sicurezza e nei fatti quindi rende anche molto poco attrattiva e funzionale quella che è la pista più vecchia e più funzionale di tutta la città.
Carducci, quali sono le proposte, le vostre proposte a
allora,
riguardo?
Noi a suo tempo chiedemmo innanzitutto che si individuassero delle diverse soluzioni in termini di materiali, perché appunto le pietre, lo vediamo in tante strade del centro, già da 9 hanno, diciamo, arrotolamento, una risposta peggiore anche in termini di aderenza rispetto a un asfalto, magari un asfalto architettonico, ecco, di quel colore specifico che ben si integra con il valore architettonico e storico dell'area. Poi avere il marciapiede a un livello diverso, perché appunto anche il semplice gradino di un marciapiede per chi si muove a piedi diventa un segnale evidente di qual è il limite della pista. E poi il cordolo è previsto dalla legge e non si capisce perché, trattandosi semplicemente di un controviale, diventa non necessario. Questo non tanto perché ci sia un tema, diciamo, di sicurezza, di scontri con le auto, perché appunto è un controviale che serve nei fatti, immaginiamo servirà per la tipica sosta per il caffè o per prendere i bambini a scuola, e però ci immaginiamo che questa sosta molto probabilmente senza alcuna delimitazione avverrà proprio sulla pista. Sappiamo che diciamo i tempi sono molto contingentati, e però sono delle modifiche, uno, che sono all'attenzione dell'amministrazione ormai da anni, e quindi riteniamo che sia piuttosto ingiusto continuare a nascondersi dietro un dito che è una cosa che nessuno si aspettava, e due, sono delle modifiche che oggettivamente non interferiscono, non stravolgono il tracciato, l'infrastruttura, ma si tratta di aggiungere alcuni dislivelli e sostituire dei materiali.
Ci quindi, sono i margini, diciamo, secondo voi, in questa interlocuzione, in questa anche tempistica?
Speriamo che ci siano i margini, ecco. Secondo noi è indispensabile. Durante il flash mob tanti passanti, anche che non sapevano della nostra protesta, ci hanno chiesto e notavano: ah, come verrà tutta così?
Un po' come ci chiedeva Paolo, sostanzialmente. Grazie, perfetto, Carducci, poi ci riaggiorneremo a questo punto. Intanto abbiamo fatto il quadro dello scenario possibile e anche delle possibili soluzioni. Grazie al presidente di FIAB Firenze Ciclabile per essere stato con noi. Nel frattempo è arrivata una segnalazione al 342 81 04 111.
Sì, Renato ci chiede: ma quando apre la tranvia per San Marco?
Bella domanda, perché siamo in fase di preesercizio, un preesercizio con modalità progressiva che però aveva portato a uno slittamento da dicembre a gennaio, ce ne eravamo occupati, la questione della sincronizzazione dei semafori viola. La partenza dovrebbe essere lunedì 20 gennaio, cioè la partenza con i passeggeri a bordo. Il margine di errore è di qualche giorno, di due al massimo tre giorni, verificheremo in tempo reale, e soprattutto vi anticipiamo che il 22 gennaio avremo l'assessore Giorgio qui nei nostri studi, quindi risposte anche alle vostre segnalazioni. Ma alle 8:45 affrontiamo un tema più che una segnalazione che arriva dal post festività.
Regifting, avete mai sentito questo termine? Si parla di riuso e sostenibilità.
Come lo possiamo tradurre in italiano? Sì, un riciclo natalizio.
Più banalmente un riciclo dei regali che non sono stati graditi, che può essere sia ovviamente venderli ma anche regalarli. Però in particolare ci sono delle statistiche, dei dati su chi vende i regali. La percentuale di consumatori che subito dopo Natale ha rivenduto uno o più regali sgraditi in Italia è raddoppiata negli ultimi 5 anni, passando dal 7% fino al 15%.
Quindi, diciamo, è una consuetudine sempre più diffusa. Da un lato c'è la questione sostenibilità: non uso una cosa che mi viene regalata e quindi la passo a una seconda mano per un possibile utilizzo. Dall'altro c'è anche una questione economica. Hanno cercato di approfondire questo tema nella redazione di TIF. Sentiamo dunque il servizio realizzato da Andrea Montigiani, che trovate anche in video sui canali Instagram e TikTok di This is Florence.
Dite la verità, quanti di voi a Natale hanno riciclato regali?
Secondo Coldiretti parliamo di quasi un italiano su quattro. Il regifting è una pratica diffusa e accettata nei paesi anglosassoni e si sta diffondendo piano piano anche da noi. Si tratta, in primis, di una scelta sostenibile ed eticamente virtuosa, perché combatte lo spreco permettendo di ridurre e riusare, ed ha anche un grosso impatto dal punto di vista economico. Se si considera che nel 2024 gli italiani hanno speso 7,6 miliardi per i regali a parenti e amici, e che il risparmio, grazie a questa pratica, raggiungerà i 3,5 miliardi. Secondo il centro di studi di Confcooperative, 6 riciclatori su 10 conservano il regalo durante l'anno per utilizzarlo nel momento opportuno. 2 su 10 li rivendono sulle piattaforme online e sui social network, mentre i restanti trasformano i regali in buoni da spendere o li scambiano con altri oggetti da regalare a loro volta. Stiamo parlando di una tendenza che, seppur contraria alle regole del Galateo, è in forte aumento rispetto al periodo prepandemico. Fatto sta che sono sempre più frequenti eventi organizzati dopo le feste in cui vengono scambiati i doni non graditi. Quali sono i regali più riciclati dagli italiani? I generi alimentari. Seguono sciarpe, guanti, calzini e cosmetici, poi libri e agende, e infine giocattoli. Insomma, il tabù si sta lentamente sfatando, anche se chi riceve regalo riciclato e se ne accorge, nella maggior parte dei casi ha una reazione negativa. Le nuove generazioni, poi più attente al concetto dello zero waste, preferiscono regalare esperienze piuttosto che doni materiali, ma anche prodotti di seconda mano, per ridare vita a oggetti che altrimenti finirebbero per essere buttati. E voi, riciclate o preferite conservare regali non graditi?
Bella domanda a cui stanno rispondendo anche gli utenti di TIF, grazie Andrea Montigiani. Sicuramente, Viola, c'è una cosa che non viene riciclata, che è la tessera del Controradio Club. Perché
resta,
uno quando ce l'ha e se la fa, la usa, quindi mi raccomando, controradioclub.it, fate la tessera, sostenete la vostra radio. Breve spazio ad uso promozionale.
E poi non è solo la tessera, ma comporta anche tutta una serie di esperienze e di sconti.
A proposito di esperienze, poi c'è il panettone, lo ricordiamo, che è in offerta al 50% del prezzo, e quindi lo potete comprare qui in radio, ma anche tramite il controradioclub.it, che è questa appendice di fine festività.
Anche quella è un'esperienza.
Ma tu hai mai riciclato regali o ti stai apprestando a farlo?
Devo essere sincera, quest'anno sto pensando di rivendere un profumo che non mi piaceva, quello è molto, insomma, deve veramente piacere, però tendenzialmente sono per indicare, dare indizi prima del Natale su quello che potrebbe interessarci.
Quindi poi l'indicazione preventiva
è un po' venale come atteggiamento, ma secondo me coi tempi che corrono è utile.
Concordo.
Dare sì,
concordo. Regifting, nulla di nuovo, ci scrivono, e che ce lo devono insegnare dall'estero? No, ma queste sono le solite definizioni, no, che poi tra i giovani vengono rimodulate in chiave inglese, ma è il regalo riciclato. Banalmente abbiamo affrontato anche questo aspetto. Nel frattempo però arriva sul fronte della sosta, credo, un messaggio sonoro, sentiamo.
Non so se è l'argomento di stamani, però c'è un problema, non si capisce bene se nella zona residenti, per posteggiare le auto, il residente deve pagare, al momento c'è scritto 30 euro, quindi non è gratuita la sosta nella propria residenza. Buona giornata.
Buona giornata. No, la situazione è da chiarire, sicuramente ne approfitteremo, anche perché ci dovremo occupare di tutto quello che è le vetrofanie, l'addio alle vetrofanie, la protesta, le iscrizioni per la nuova modalità introdotta dall'amministrazione comunale. Quindi prendiamo in carico la segnalazione, così come prenderemo in carico una segnalazione che riguarda la pulizia strade in piazza Leopoldo a Firenze e la problematica del parcheggio. Siamo, non siamo andate via, abbiamo solamente indossato la giacca di Viola Cerca Casa, questa rubrica in coda Dillo a Controradio, che tanto successo e tanto calda è data la tematica dell'abitare a Firenze. E non solo, Viola, cosa mi hai combinato, diciamo, da Viola Cerca Casa e dalle testimonianze che tu scovasti rispetto a giovani che hanno un preciso ruolo nell'ambito degli affitti turistici brevi, sei approdata a scrivere un vero e proprio articolo sul
Fatto Quotidiano, do solo il titolo: i cecchinisti, ultimi precari degli affitti brevi per i turisti.
Parola che ho coniato perché non esisteva, però non esisteva per una ragione, ovvero come abbiamo affrontato in quell'episodio di Viola Cerca Casa, è comunque un lavoro nato negli ultimi anni. Si tratta di ragazzi, come dicevi, che fanno i check-in per altre persone. Solitamente si tratta di persone che hanno più appartamenti in centro storico e per lo più c'è una buona percentuale di queste persone che non hanno contratto, sono pagate a nero, e quindi questo, diciamo, quel servizio ha attirato l'attenzione del Fatto Quotidiano e mi è stato chiesto un po' di approfondire, di fare ulteriori domande a queste persone. E che dire, questo è un problema che potrebbe, cioè questo tipo di attività prenderà probabilmente più piede visto il blocco all'Equibox, perché
al self check-in, appunto. Ecco, sì, questo sarà uno scenario e senz'altro vale la pena fotografare anche questo aspetto del sommerso, non solo della fruizione ma anche del mondo del lavoro che intorno poi si innesca, e questa occupazione usuale per i giovani, spesso studenti, come scrivi, che conoscono la città, parlano inglese, sono alla ricerca di un lavoretto, certo, però anche con diritti pari, diciamo, a zero. È un bilancio un po' di utilità per avere un po' di soldi in tasca, ma anche di sicuramente sfruttamento.
Sì, ovviamente loro lo scelgono per una questione di flessibilità, e però diciamo che comunque le persone che richiedono questo tipo di servizio si possono permettere di fare un'adeguata assunzione, ecco, e di regolamentare queste persone che lavorano per loro. Si tratta comunque di un profitto molto alto.
Allora, a proposito di profitti molto alti per affitti turistici brevi, è notizia proprio di queste ore la diffusione di dati che riguardano anche Firenze. Il 13% delle seconde case nel mercato degli affitti brevi. In nessun'altra città d'Italia la pressione degli affitti brevi è alta così come Firenze, in particolare in centro storico. Superano il 40% del totale delle abitazioni non principali, a dirlo è l'ultimo osservatorio del mercato immobiliare redatto dall'Agenzia delle Entrate. Un parametro che ci servirà da riferimento nell'analisi e nella ricerca che stiamo facendo. La quota che riveste l'offerta di Airbnb e affini rispetto allo stock residenziale al netto delle abitazioni principali, ovvero delle prime case, è molto molto alta. E a proposito di questo, in queste festività natalizie abbiamo raccontato anche di una mobilitazione, quella di Salviamo Firenze per Viverci, che di fatto si è estesa anche a altre città, un flash mob anche a Venezia, Milano, Genova, Rimini. Anche noi ci siamo allargati, tra virgolette.
Sì, stiamo cercando di scoprire qual è la realtà di turistificazione e crisi abitativa anche nelle altre città d'arte italiane. In particolare in questo episodio ci dedichiamo a Bologna, una città che comunque è stata conosciuta fino a poco anni fa come un esempio virtuoso nell'essere riuscita a mantenere la propria identità senza assoggettarsi troppo all'imperativo turistico. Almeno questa è la mia esperienza con l'idea di Bologna, col discorso su Bologna. Però dalla pandemia in poi le cose sono molto cambiate. Addirittura adesso il capoluogo dell'Emilia-Romagna è attualmente il quarto capoluogo più caro per gli affitti di case. Conseguentemente, tra le altre ragioni, ha un incremento degli affitti turistici in città, che ovviamente deregolamenta le cose.
Certo.
Ne abbiamo parlato con Mattia Fiore, che è dottorando in sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Bologna, è un esperto di trasformazioni urbane legate al mercato degli affitti brevi, di abitare studentesco e processi di finanziarizzazione dello spazio urbano. Sentiamo.
Bologna tradizionalmente non era una città turistica, sicuramente non ai livelli di Firenze. Quello che abbiamo osservato, diciamo, negli ultimi 10-15 anni è stata una forte crescita del turismo, prima identificato come una risposta alla crisi, che è andata di pari passo con l'arrivo di compagnie low cost tipo Ryanair, e l'arrivo dell'alta velocità, quindi di fatto osserviamo dal 2008 oggi un raddoppio degli arrivi e delle presenze. E Bologna, quello che è successo, si è andata riposizionando nella geografia turistica italiana. Quello che effettivamente è interessante è come questo turismo, se da un lato ha portato a sicuramente un benessere, analizzare anche gli impatti poi in termini di disuguaglianza, perché a Bologna il tema più interessante è quello delle piattaforme brevi, soprattutto Airbnb. Calcola che la piattaforma ha attualmente 4.800 annunci. Nonostante questi numeri relativamente bassi, l'impatto abitativo della piattaforma e del turismo a Bologna è stato così forte, perché essenzialmente la piattaforma è arrivata in un contesto che nel mercato dell'affitto era già caratterizzato da una tensione, una scarsità di offerta a fronte di una forte domanda, soprattutto studentesca, e assume proprio dei tratti anche di competizione tra turisti e studenti. Tendenzialmente entrambe queste popolazioni vogliono soggiornare nelle stesse aree della città. Per darti qualche dato sullo sviluppo di Airbnb a Bologna, più della metà di questi annunci sono distribuiti nel centro storico. Nel mio studio analizzo anche gli attori che utilizzano la piattaforma, anche questo è un dato interessante, perché vediamo che 6 annunci su 10 sono gestiti dai cosiddetti multi-host, quindi dei proprietari o dei gestori che hanno più di un annuncio. Il business non è più quello della cosiddetta sharing economy, ma siamo un tipo di business più imprenditoriale. Circa un terzo degli annunci sono gestiti dalle cosiddette piattaforme di gestione, ovvero delle vere e proprie aziende che gestiscono decine se non centinaia di annunci in città, poi a livello nazionale anche migliaia di annunci. La ricchezza generata dal fenomeno degli affitti brevi risulta sempre più concentrata nelle mani di questi attori imprenditoriali. La pandemia in questo senso ha accelerato queste tendenze a una distribuzione diseguale della ricchezza, perché se andiamo a vedere quanti annunci possiedono questo tipo di attori, vediamo come dal 2020 a oggi il loro stock di annunci è cresciuto del 41%, mentre invece i piccoli attori dovrebbero rispecchiare quel modello ideale della sharing economy e della classe media impoverita che usa Airbnb, non hanno ancora recuperato il numero di annunci che avevano prima dell'inizio della pandemia.
Firenze, ho notato che si parla molto di fuorisede, però c'è quella fascia di studenti residenti a Firenze che comunque vogliono darsene via da domicilio, insomma, dei propri genitori, che loro sono ancora più in difficoltà, o comunque giovani lavoratori. Come si distingue questo?
Allora, l'Università di Bologna è quella che ha la più alta percentuale di fuorisede in Italia, sono oltre la metà. Quindi il problema qui tocca sicuramente in primo luogo i fuorisede, gli studenti internazionali. Questo va a colpire direttamente quello che è il diritto allo studio. Dopodiché non bisogna dimenticare che se da un lato il problema dei fuorisede è quello che è stato più visibilizzato in questo periodo, la crisi abitativa ha colpito ancora prima famiglie che non hanno redditi sufficienti a vivere in città e che quindi si ritrovano a dover allontanarsi.
Ci sono delle azioni contro questi fenomeni di turistificazione?
Queste trasformazioni si inseriscono in una più ampia, il mutamento di fatto che sta vivendo Bologna, la crescita appunto dei canoni di locazione costante sta portando Bologna a essere una delle città con i più alti canoni di locazione. Puramente il tema è molto sentito anche dal basso, ci sono state negli ultimi 2 anni molte proteste da parte della popolazione studentesca, soprattutto legate a quello che è un nascente mercato degli studentati privati, perché ovviamente in questa situazione di tensione abitativa vari imprenditori sia nazionali che internazionali stanno trovando conveniente aprire studentati privati a dei prezzi superiori a 1.000 euro per una camera.
Una chiusa, quella dell'intervista che ha realizzato a Mattia Fiore, dottorando in sociologia all'Università di Bologna, dedicata agli studentati privati, che insomma chiama direttamente in causa anche Firenze. Poi la tematica caldissima per Bologna, ma anche per noi, dei fuorisede. Insomma, tanti elementi che ci aiutano a capire anche a livello comparativo.
Sì, assolutamente, elementi in comune. Io ho anche chiesto a Mattia quali sono per lui delle possibili soluzioni, perché comunque è quello di cui si occupa. Voi potete trovare l'intervista completa online nella nostra sezione podcast, però per riassumere, lui mi ha indicato una limitazione del numero di affitti possibili assoluti per persona, a seconda dell'area anche, e poi ovviamente quello, una soluzione sarebbe quella di attuare una distinzione più forte tra i diversi tipi di attori nel mercato, quindi distinguere di più tra chi ha una sola stanza e più e invece tanti tanti appartamenti come quelli che diceva lui. E mi ha anche detto che, da quanto ha potuto osservare, le città che hanno applicato questo tipo di regolamentazione non hanno, cioè non ha portato a una forte decrescita del fenomeno, ma quantomeno a una sua stabilizzazione. Adesso, da quando, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, c'è stata una stretta sugli Airbnb, che obbliga all'attivazione e all'esposizione del CIN, che è il codice identificativo nazionale, è stata introdotta dal Ministero del Turismo per garantire maggiore trasparenza e poi applicata dalle piattaforme. E diciamo, questa stretta non prevede esattamente quello che suggeriva Mattia.
No, c'è stata una corsa a registrarsi per ottenere il codice, sicuramente un'emersione del fenomeno, però non un contenimento, cioè non è una misura che va a incidere su una regolamentazione rispetto a una problematica che stiamo evidenziando sempre di più anche in altri contesti, non solo per quanto riguarda Firenze, ma torneremo su tutti questi temi anche grazie alle vostre testimonianze. Viola, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
L'indirizzo mail. Brava. Scriveteci, raccontateci le vostre esperienze in ricerca di casa, sfratti, speriamo di no. violacercacasa@controradio.it.
E concludiamo questa trasmissione con una risposta che ci arriva da un'ascoltatrice alla segnalazione dell'ascoltatore sul parcheggio per residenti. Sentiamola.
Sono Marisa, rispondo a chi ha chiesto se si paga 30 euro per pagare la sosta nella propria zona di residenza. No, assolutamente, leggendo tutto, servizi alla strada, ancora la residenza e il parcheggio sono legati, basta registrarsi, ma dal 2 da fine aprile. Quindi è gratis, basta esporre la fotocopia del bollo di circolazione.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Meghez. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready Steady Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato.
Contro.
9:08, saluto Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno, bentrovata Chiara.
Una tematica poco affrontata, dobbiamo dirlo, poco anche attenzionata a fronte dell'enorme diffusione invece che ha, stiamo parlando dell'endometriosi, che su queste frequenze ha ricevuto spazi di confronto e anche di informazioni di servizio, e approda ad una scoperta molto importante in termini anche di futuro per la terapia.
Sì, una ricerca è stata realizzata dal gruppo guidato da Francesco De Logu e Romina Nassini del Dipartimento di Scienza della Salute. Stiamo parlando di una ricerca pubblicata poi su Nature Communication, un articolo importante che ci racconta di come il gruppo ha studiato il ruolo di alcune cellule, particolari cellule del sistema nervoso periferico, proprio nella propagazione del dolore associato all'endometriosi, che, ricordiamolo, è una problematica significativa, alle volte sottovalutata, molto diffusa, di genere. Io saluto e ringrazio subito Francesco De Logu. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno e grazie a voi.
Come si può spiegare questo meccanismo cellulare che ha portato appunto a questa scoperta, e anche poi ci dirà gli scenari futuri?
Allora, sì, noi studiamo da sempre il dolore in tutte le varie forme, e in particolar modo negli ultimi anni, dal 2017, abbiamo scoperto che in realtà queste cellule di Schwann, che sono le cellule che avvolgono, diciamo, i nervi, e non hanno solamente una funzione di tipo trofica, nel senso non solamente nutrono il nervo e lo sostengono, ma in qualche modo sembra che partecipino anche allo sviluppo e al mantenimento del dolore cronico. Questo l'abbiamo visto in varie patologie e lo abbiamo visto anche nell'endometriosi, una malattia anch'essa cronica, come avete detto voi, colpisce le donne più frequentemente in età fertile, e si è visto che appunto queste cellule di Schwann in qualche modo vengono stimolate da una molecola, questo C5A, questa molecola del complemento, tipica molecola di uno stato infiammatorio, che viene rilasciato dalla zona lesa a livello dell'endometrio, per poi appunto raggiungere queste cellule nel sistema nervoso periferico, scatenando una serie di processi intracellulari che poi portano allo sviluppo di questo dolore cronico e diffuso.
La questione è che le cellule Schwann di cui ci parlava hanno, come dire, un ricettore, immagino, per questo tipo di proteina.
Esatto, per la prima volta abbiamo visto che questo ricettore per questa molecola presente sulle cellule di Schwann attiva proprio un meccanismo algogeno, quindi una volta che avviene il legame fra molecola e recettore, si attiva questa via intracellulare che poi porta alla produzione di principalmente stress ossidativo, che richiama cellule infiammatorie come macrofagi, che poi stabiliscono questa forma di neuroinfiammazione cronica, che si automantiene e che stabilisce questa fase cronica dolorosa, che poi si manifesta in tutte quelle zone innervate, quindi dal sistema nervoso periferico. Non abbiamo visto a livello della testa, quindi emicrania, a livello degli arti, quindi una sorta di dolore degli arti inferiori e superiori, e poi a livello addomino-pelvico, tipica manifestazione del dolore della donna che soffre di endometriosi.
Ora, questa molecola di cui lei ci parla, questa proteina C5A, è normalmente prodotta, come dire, dal sistema immunitario proprio per combattere le infezioni batteriche. Qui invece accade qualcosa d'altro, e accade qualcosa anche di preoccupante, diciamo, perché uno stato infiammatorio cronico di solito non è foriero di cose buone, per usare un eufemismo.
Esatto, proprio come dice lei, solitamente il complemento si attiva per combattere delle infezioni. In questo caso invece abbiamo visto che vi è un rilascio che probabilmente avviene da queste placche endometriotiche che si formano e che poi diffonde a livello umorale raggiungendo tutti i vari distretti del nostro organismo. Ecco, sicuramente non è una cosa felice, ecco, come diceva lei, è un qualcosa di preoccupante, perché stabilire uno stato infiammatorio, soprattutto neuroinfiammatorio, con l'aumento di cellule macrofagiche è comunque un qualcosa che può indurre una situazione cronica. D'altro canto sappiamo come i macrofagi arrivano generare questi stati di neuroinfiammazione, mentre quello che è poco noto è come questi possono andare via una volta che si sono stabiliti nel sito. E quindi ecco, questo preoccupa ancora di più, perché il tutto può cronicizzare e durare anche per tempi molto lunghi.
Però in questo senso la vostra scoperta è molto importante in questa patologia di genere e nella possibilità, come dire, di portare interventi terapeutici molto mirati, efficaci, personalizzati. Cioè intervenire in maniera mirata sui ricettori delle cellule di Swan potrebbe essere quella la strada, in qualche modo.
Esatto, ora la medicina moderna tenta sempre di più di muoversi verso una medicina di precisione, una target therapy, no? Quindi andando a cercare di costruire dei farmaci specifici, cercando di ridurre al massimo gli effetti off target dati dai classici antinfiammatori non steroidei o da altri farmaci antidolorifici come gli oppiaci, cercando invece di andare a mirare il bersaglio responsabile di questo fenomeno, e al tempo stesso non solo il bersaglio ma anche la cellula responsabile. Quindi noi nel nostro lavoro lo abbiamo fatto a livello preclinico, quindi abbiamo dei modelli animali, però anche nel nostro caso abbiamo costruito dei vettori virali un po' come il vaccino del Covid, diciamo, no? Quindi un vettore virale in grado di andare a bersagliare solo ed unicamente la cellula di Schwann, e portando un'informazione, in questo caso una piccola molecola di RNA, in grado di silenziare l'espressione di quel recettore. E abbiamo visto che facendo ciò, quindi silenziando il recettore per il C5A solo nella cellula di Schwann, riuscivamo a impedire lo sviluppo del dolore associato all'endometriosi.
Ecco, De Logu, tutto questo quando si potrà tradurre davvero in un percorso terapeutico?
Allora, sicuramente non a brevissimo, però quello che ci rassicura un po' è che queste biotecnologie stanno sempre di più sviluppandosi, i costi anche per la produzione da un punto di vista delle industrie farmaceutiche si stanno sempre più riducendo, e questo, diciamo, è una svolta positiva nella possibilità di favorire e velocizzare la produzione di questi farmaci. D'altro canto io recentemente, il mese scorso, ho vinto anche un grant con il Fondo Italiano per la Scienza, proprio sempre su questo argomento qua, quindi su come gli ormoni e l'interazione fra gli ormoni e il cervello di Schwann possano in qualche modo essere modulatori del dolore della donna. Quindi è un argomento molto caldo che attira molto la ricerca scientifica internazionale e sicuramente anche fondi, e quindi può in qualche modo velocizzare la produzione di queste molecole.
Questa è un'ottima notizia, anche perché, come dire, nel frattempo chi soffre di questa situazione va avanti a quello che diceva lei, cioè gli antinfiammatori non steroidei e antidolorifici, in sostanza.
Esatto.
E va,
esatto.
Va avanti così, fa bene andare avanti così, oppure nel frattempo può fare altro?
Purtroppo per ora i trattamenti sono questi. Il problema di questi trattamenti sono tutti gli effetti futali.
È stato chiarissimo, De Logu, anche perché è un tema che dicevamo, insomma, coinvolge in Italia almeno 3 milioni di persone. Stiamo parlando di 10-15% delle donne in età produttiva, dai 25 ai 35 anni, la fascia più colpita, e quindi, insomma, abbiamo forte interesse ad avere aggiornamenti, soprattutto dal punto di vista terapeutico. Come dicevamo, seguiremo dunque gli sviluppi. Grazie a lei e a tutto lo staff. Grazie, buona giornata.
proprio decidi la strada quando ti porta lontano da casa. Ad ogni passo che fai si allontana e ogni pensiero che fai la richiama. E non sei tu che decidi la strada, non è per forza una scelta obbligata. Tu guarda verso sud dove ti ho lasciato, placida sulla collina come addormentata. Io lascio impronte nella neve, verranno cancellate a breve come ogni segno della mia esistenza lieve. Diranno che la fuga equivale a una confessione, per me il loro silenzio equivale a un'esecuzione. Ricorda almeno il nome e scegli un posto di nascosto, un pezzetto di sto mondo che sia nostro, al riparo dalla pioggia e dalle bombe, dal fango del regime, dal nulla che incombe. Ogni volta che squilla il telefono è una fitta al petto. Buone notizie non ne arrivano da un pezzo. Ci hanno tolto tutte ancora e quel che è peggio ci costringono a sperare nel silenzio. Cos'ha di morale la polizia? Un'altra scomparsa, un'altra bugia. Coperte da un velo di ipocrisia, tu togli le lotte, sorella mia. Dimmi dove vai, io ti ascolterò nel vento. Spero porterai frammento di noi. Dimmi dove vai, io ti parlerò nel vento. Soffia tra i capelli tuoi, i fieri stanno ricrescendo.
Minuti, abbiamo ancora poco tempo, ma un microfono acceso lo vogliamo dedicare a un percorso dedicato alle famiglie, genitori nella fascia 0-6 anni, è un percorso gratuito promosso dal Comune di San Cascione in Val di Pesa in collaborazione con Arca Cooperativa Sociale. Siamo in collegamento con l'assessore alle politiche sociali, Duccio Beccattini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie mille dell'invito.
Perché l'esigenza di dare spazio con esperti, approfondimenti in varie tappe a questa fascia di età e a una formazione che riguardi i genitori dal punto di vista alimentare, ludico, anche dell'abbattimento degli stereotipi, e quindi partire già appunto dalla fascia 0-6 su questo.
Esatto, esatto. Essere genitori è un ruolo, un compito sempre più difficile e per questo abbiamo pensato a questo ciclo di 4 incontri che tra l'altro si svolgeranno all'interno dei nostri asili nido comunali proprio per supportare i genitori e più in generale anche le famiglie nel percorso di crescita dei loro figli, offrendo spunti di riflessione ma anche attività pratiche, proprio come diceva lei, su temi fondamentali, a partire dall'alimentazione. Il primo incontro sarà con una nutrizionista, Benedetta Frosali. L'alimentazione è un tema cruciale per la salute e il benessere dei bambini, passando poi per il gioco. Il secondo incontro infatti avrà il titolo Crescere giocando, il gioco visto come un veicolo fondamentale per lo sviluppo dei bambini e delle bambine, per poi passare anche sì ad educare senza stereotipi di genere, per promuovere un ambiente sempre più inclusivo e rispettoso e per poi finire con l'ultimo incontro che avrà ad oggetto il riscoprire la natura assieme ai più piccoli. Assieme ai più piccoli proprio perché questi incontri non sono soltanto rivolti ai genitori, non potranno partecipare soltanto i genitori, ma si incentiva appunto i genitori a trascorrere questi incontri assieme ai propri figli, perché appunto nel corso di questo percorso saranno presenti gli educatori e le educatrici di Arca con laboratori che intratteranno direttamente gli ospiti più piccoli, ecco.
Assessore, è importante questo perché ci sono una quantità di stimoli che arrivano sempre prima, che anticipano sempre di più l'età, mi riferisco alle nuove tecnologie cosiddette e ad altre questioni estremamente stimolanti in tutti i sensi, nei confronti di bambini sempre più piccoli, con genitori spesso impreparati di fronte a queste grandi sfide.
Esatto. Infatti l'obiettivo di questo è proprio creare anche una rete, no? Poi non soltanto tra i professionisti, ma anche proprio con i genitori, quindi creare dei momenti di confronto. E a sostegno poi di questo breve percorso abbiamo nel corso dell'anno aperto proprio uno sportello di orientamento con una psicologa che è attiva durante appunto tutto l'anno, in cui i genitori con bambini e bambine fino ai 12 anni di età possono rivolgersi in caso di dubbi, perplessità, nel corso appunto di questo percorso di crescita e di vita che attraversano i loro figli.
Nel vostro caso avete un'opportunità in più che non è data a tutti in questo momento di iperantropizzazione, urbanizzazione, cioè voi avete la natura, è un'altra cosa fondamentale.
Esatto. Infatti appunto abbiamo deciso di dedicare proprio un incontro a questo riscoprire la natura, perché sì, il territorio del Chianti è un territorio che ci offre anche tantissime possibilità in questo senso, quindi riscoprire anche quelli che sono i nostri spazi e viverli assieme, per un genitore viverli assieme ai propri figli, credo sia un'opportunità unica, ecco, il tutto naturalmente anche sotto la guida di esperti professionisti.
E allora ricordiamo, ingressi gratuiti in partenza il 15 gennaio, indirizzo mail, esatto, per prenotare c.bimbi@arcacop.it, troverete tutto questo anche abbinato al podcast di questa intervista sul nostro sito controradio.it. Grazie all'assessore Becattini per essere stato con noi.
Sentirai il mio nome, fingerai di non ricordare. Noi crediamo che sia amore, ma è solo una città da visitare. Ora mi sembra di conoscerti bene, ma poi farai una magia, riuscirai a sparire tra i miei ricordi. Tra 10 anni dove sarei? Soltanto la tua faccia mi dà pace. Ci sembra impossibile, ma guarda quanto tutto va veloce. In un attimo avremo dei nuovi indirizzi e capelli diversi.
Io vi saluto perché devo andare a prendere il panettone a metà pezzo.
Infatti qui ti volevo, perché prima ci vado io, quindi panettone di Controradio, siamo agli ultimi botti di fine Capodanno, diciamo, sconto 50%, sono rimasti pochissimi, però insomma, ma li vogliamo finire, non è che...
cioè è un dolce buono, non è che dici no, si può mangiare solo.
Quest'anno chi non ha mangiato il panettone? C'è stata, all'inizio c'era un po' di diffidenza, poi c'erano i partiti, Pandoro, panettone, ma quello di Controradio è stato veramente
sbagliato tutti.
Senza partita. E allora c'è questa opportunità, lo potete comprare venendo qui in radio, ma anche tramite controradioclub.it, stessa modalità per fare la tessera. Siamo aperti in orario d'ufficio, vi aspettiamo, tessere pronte, anche tutti i gadget a disposizione, ma anche il sostegno virtuale, anzi la modalità virtuale per un sostegno necessario e reale tramite il nostro sito controradioclub.it. Fate la tessera, sostenete Controradio.
Vi aspettiamo un minuto alle 9:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, buon ascolto.
Le 9:30, buongiorno alle notizie di Popolare Network.